L'opera loda l'artista. Rubrica a cura di Paolo Matiussi. La trasmissione è offerta da Colorificio Gori, via Udine 7 a Mortegliano e da Punto Colore, via Tricesimo 77 a Udine.
Un cordiale saluto da Paolo Matiussi, dalle frequenze di Radio Spazio, la voce del Friuli. Consilium in Arena è un'opera, tavola su tela, di centimetri 125x193. Un tempo fu attribuita a Giambattista Tiepolo, cui il committente commissionò il quadro nel 1749-1750. A partire dal 1939, il critico Goering ha avanzato l'ipotesi di un aiuto-collaborazione con il figlio Gian Domenico, mentre successivamente altri critici, Furlan, Mariuz e Pignatti, hanno attribuito l'opera al solo figlio Gian Domenico. Allo stato attuale la posizione dei maggiori storici dell'arte, e Paolo Rizzi soprattutto, ritengono il dipinto realizzato dal padre figlio Tiepolo in stretta collaborazione e datato nel 1750. Questo capolavoro, custodito presso le sale del Museo Civico di Udine, Galleria d'Arte Antica, è legato alla città dagli eredi del committente, conte Monsignor Antonio di Montegnacco, e tramanda un clamoroso episodio della vita della nobiltà friulana. Era la prima volta, nel 1740, che un patrizio del capoluogo, il conte Filippo Florio, inoltrava una richiesta al priorato di Venezia per essere ammesso quale cavaliere di giustizia nell'ordine di Malta. La famiglia Florio vantava una indiscussa tradizione nobiliare e potete immaginare come fu considerata una grave offesa per la città di Udine il rifiuto che ne seguì alla richiesta presentata. Poiché il priorato di Venezia aveva opposto negazione, affermando che i nobili udinesi non avevano i requisiti necessari, venne subito inoltrato ricorso, addirittura all'autorità pontificia, la quale, dopo alcuni anni, stabilì per voce di Papa Benedetto XIV che l'intera questione fosse discussa dal Consiglio stesso dell'Ordine di Malta. Nel 1748, 8 anni dopo la prima istanza, il Monsignor Antonio di Montegnacco fu ricevuto dal Gran Consiglio con l'incarico di rappresentare la nobiltà udinese e ammesso a discutere la causa alla seduta pubblica dell'Ordine di Malta. Egli, eccitato e determinato, si presentò con una rigorosa documentazione. Il nostro protagonista, Monsignor Antonio Montegnacco, nacque il 30 novembre 1699 a Camino di Codroipo. Il padre fu conte Girolamo, originario di Gemona del Friuli. Compì la sua formazione a Udine, frequentando il seminario, e da subito si distinse per competenza giuridica, ricevendo alcuni incarichi dal patriarca Dionisio Dolfin. Il signore di Montegnacco, Cassacco e terre annesse, fu pievano di Tarcento, canonico della chiesa di Aquileia, canonico decano della chiesa metropolitana di Udine e infine teologo della Serenissima. Il dibattimento, portato a termine con rara eloquenza e brillante argomentazione, ottenne la conferma del diritto di ammissione all'Ordine di Malta per il conte Filippo Florio e la disputa fu talmente legittima che tale diritto fu esteso all'intera nobiltà udinese. Un trionfo! Al suo ritorno in città, il conte Monsignor Montegnacco fu salutato e ricevuto come un vero eroe della patria del Friuli e per immortalare questo straordinario risultato ottenuto, lo stesso Montegnacco pensò di commissionare un dipinto che raffigurasse il momento più emozionante della sua esposizione. L'opera doveva consegnare alla storia l'attimo saliente del suo intervento. Per assicurarsi che ciò avvenisse al meglio, bisognava rivolgersi al massimo pittore maestro operoso in questo momento, fornendogli una descrizione tanto lunga e dettagliata di ciò che aveva visto e vissuto. L'artista, immediatamente individuato, fu Giovanni Battista Tiepolo, il cantore della nobiltà, sotto cui il pennello spirò la bella scuola veneziana. Bisogna aggiungere che il Monsignore aveva deciso di affidare alla mano del maestro l'esecuzione non di un solo quadro, ma ben di 3 dipinti rappresentanti 3 differenti soggetti, con una dettagliata descrizione dell'ambiente. Gli altri 2, mai venuti alla luce, probabilmente dovevano raffigurare il ritorno in patria di Montegnacco, a missione compiuta, come annota Comelli nel 1971. Esiste, insieme all'opera, un manoscritto originale del Montegnacco, conservato alla Biblioteca Civica, in cui si legge: Desiderandosi tre quadri, i quali esprimano e rappresentino tre differenti soggetti, fatti per l'eccellente mano dell'illustre signor Giambattista Tiepolo, la nota continua, si descrive in questo foglio il soggetto del primo, esprimendosi con particolare attenzione la principale azione che si brama espressa vivamente possibile. Consilium in Arena è un capolavoro del Tiepolo che seppe trasformare un'anonima riunione sociale in un'opera di amplissimo respiro artistico. Giambattista si comportò dunque da fotografo cronista, scendendo tra la folla dei personaggi riuniti nel salone del palazzo per fissare atteggiamenti umani in un'atmosfera resa viva e animata dall'intensa e guizzante pennellata, non negando una sapiente distribuzione della luce. Certamente si attiene con attenzione alle raccomandazioni del committente, ma introduce, tra i pigmenti e le tonalità, un sottile e pungente umorismo. Il Monsignor Antonio di Montegnacco commissionò il dipinto fornendo una descrizione tanto lunga e dettagliata di ciò che aveva visto che, come scrive lo Ioppi, che per primo la pubblicò, a chi la lesse non occorrerebbe nemmeno la visione del quadro. Per motivi di tempo, in questa rubrica mi limiterò a qualche passaggio tradotto dall'originale documento, al fine di confrontarlo con l'opera per evidenziare come sia stata realizzata tenendo in considerazione quasi tutte le richieste del committente. La scena vede protagonista principale il canonico Monsignor Montegnacco, tratto in mezzo all'aula del Gran Consiglio, con accanto il procuratore della lingua d'Italia, Cavalier Marescotti. Al Tiepolo viene richiesto di ricreare quella tensione di attesa e attenzione per la sentenza che formulerà il Gran Cavaliere. La sospension d'animo che anticipa l'esito e che pervade il Vice Gran Cancelliere, tutto il Consiglio e l'Uditorio. Il canonico viene raffigurato con i diplomi documenti in mano e al suo fianco il Cavalier Marescotti con le sue carte. In capo a detta sala era il trono del Gran Maestro. Il Tiepolo lo dipinge concentrato e attento, con la gran croce dell'ordine ben evidente sul petto. Ai suoi lati sei giovani paggi in piedi, giovinetti cavalieri con la croce di smalto pendente al petto. Ai piedi del trono, a destra del gran giudice, siede il gran vice cancelliere, con tavolino, carte e calamaio, in abitato di punta con gran croce. A fare da cornice, lasciando ampio spazio al centro del salone, si vedono seduti 36 cavalieri balì, tutti vestiti in abito di punta, con la gran croce dell'ordine in tela bianca sul lato sinistro, i quali formavano il consiglio. Dall'originale documento si legge: «Nell'ampio spazio centrale null'altro entrò, se non due procuratori della lingua d'Italia, con il loro avvocato dal lato destro ed il canonico procuratore e nunzio della città di Udine col suo avvocato dal lato sinistro. i due cavalieri procuratori della lingua d'Italia erano vestiti alla francese, di color cenerino il Marescotti e l'altro blu, con la croce di smalto pendente al petto e piccola croce sull'abito ambidue e spada al fianco. Il suo procuratore, un uomo lungo e scarno, era vestito da prete, in abito talare, con la piccola croce bianca sulla veste al lato sinistro. Similmente era vestito l'avvocato del canonico con croce come l'altro. Il canonico, parimente, era in veste lunga senza croce. Nel dipinto si notano moltissimi cavalieri vestiti tutti alla francese, in piedi, dietro i cavalieri balì, seduti in abito scuro e parrucca. In piedi anche una moltitudine di popolo. L'età dei balì è della maggior parte avanzata, mentre il gran vice cancelliere seduto al tavolino viene testualmente indicato: giovane, di circa 32 anni, alto, bello e ilare. Fin qui la descrizione definita e dettagliata è stata magistralmente rispettata dall'artista, che appunto perché tale introduce alcune varianti, come i due orientali tra la folla, presenti alla seduta, in primo piano di spalle di fronte a noi, i preti, le donne, i bambini, i cani, puntuale omaggio veronese, sono puri pretesti per animare la scena, inserendo colori e volumi e non alterando la sostanziale fedeltà del reale voluto dal Montegnacco. C'è poi da sottolineare un'immensa capacità tecnica con lo sfondo prospettico creato dalla luce, caratteristica dell'arte magistrale del Tiepolo. Qui si evidenzia l'orchestrazione cromatica intensissima, con calde sinfonie di rossi sontuosi e di bruni perlacei. Si può aggiungere che in un momento di particolare felicità creativa, con questo quadro il Tiepolo scende dal suo universo, fatto di cieli, angeli e spazi illuminati, per vivere e respirare la folla, ascoltando le loro voci e osservando la dimensione umana, fatta di uomini e di sentimenti, di coraggio e debolezze. In questo capolavoro le pennellate guizzanti, il bagliore e la luce, che come una lama taglia il quadro in diagonale, allungando le ombre e moltiplicando gli spazi, accentuando il senso e la percezione di sospensione e attesa. Ancora quella luce, compagna fedele e indivisibile, rimbalza sulle figure, donando a loro vita come un improvviso fremito che tutto rende vero in una sconcertante modernità. Gentili radioascoltatori, anche oggi vi ringrazio per la cortese attenzione. La rubrica L'opera loda l'artista si ferma per le festività natalizie, ma ritorna a gennaio con altre puntate. Colgo l'occasione per formulare a tutti voi i miei auguri di buon Natale e buon anno, con un forte abbraccio a tutti. Tantissimi auguri da Paolo Mattiussi.
L'opera loda l'artista. Rubrica a cura di Paolo Mattiussi. La trasmissione è offerta da Colorificio Gori, via Udine 7 a Mortegliano e da Punto Colore, via Tricesimo 77 a Udine.